13 dicembre 2023. Arriva il picco delle Geminidi e porta lo spettacolo delle stelle cadenti. Di Emiliano Ricci. Questo sciame di meteore raggiungerà il picco di intensità nella notte che va dal 13 al 14 del mese, ma resterà visibile fino a Natale, e offrirà un'opportunità unica per approfondire la nostra comprensione della formazione e dell'evoluzione dei corpi che affollano il sistema solare. Nelle lunghe e fredde notti invernali può capitare che le condizioni meteorologiche siano tali da offrire un cielo più limpido e trasparente di quello estivo. Sono queste le occasioni propizie per dedicarsi all'osservazione delle costellazioni invernali ricche di stelle brillanti, a partire da Sirio, la stella principale del Cane Maggiore, nota per essere la stella più brillante del firmamento. Ma le notti di dicembre sono illuminate anche da uno dei principali sciami di meteore, le Geminidi, non meno importanti, ma certamente meno note al grande pubblico delle Perseidi, favorite nell'osservazione dal fatto di cadere nelle calde notti di agosto, quando è più tipico tirare tardi la notte. Anzi, a dire la verità, le Geminidi possono essere molto più intense e luminose delle loro cugine estive, e lo sciame del 2023 è particolarmente promettente da questo punto di vista. La pioggia di Geminidi inizia a essere visibile agli inizi di dicembre e prosegue quasi fino a Natale, ma la notte di picco è quella che va dal 13 al 14 del mese. In queste ore, infatti, la pioggia di meteore può, in condizioni ideali di osservazione, raggiungere addirittura un'intensità fino a 120 meteore all'ora, superando ampiamente quella delle Perseidi, il cui tasso massimo si attesta attorno a 90 meteore all'ora. L'orario di picco è previsto attorno alle 2 di notte del 14 dicembre, ma lo sciame delle Geminidi è noto per la sua attività prolungata per diverse ore proprio nel periodo di massima intensità, per cui è possibile iniziare a scrutare il cielo a caccia di stelle cadenti anche a partire dalle prime ore di buio. Quest'anno infatti le condizioni di osservazione dello sciame sono assolutamente favorevoli perché l'oscurità del cielo non sarà disturbata dalla luce della luna in fase di novilunio e quindi sarà possibile scorgere anche le meteore meno luminose a patto ovviamente di trovarsi in condizioni di cielo buio, quindi lontani dalle città o comunque da sorgenti luminose. Il nome dello sciame deriva dal nome della costellazione dei gemelli, Gemini, in latino, dove si trova il relativo radiante, ovvero il punto della sfera celeste da cui le meteore sembrano provenire per effetto prospettico, anche se possono apparire ovunque in cielo. In particolare, il radiante delle Geminidi si trova non lontano da Castore, una delle due stelle principali della costellazione, l'altra è Polluce, ovviamente. Fortuna vuole che per gli osservatori alle nostre latitudini la costellazione dei Gemelli sia alta in cielo durante le notti di dicembre, così da rendere più agevole l'osservazione serale senza la necessità di costringere gli osservatori ad attendere la notte inoltrata. Rispetto ad altre piogge meteoriche, le meteore appartenenti allo sciame delle Geminidi non sono velocissime, viaggiano a circa 35 km al secondo e lasciano tipicamente una scia di colore giallastro, disintegrandosi in atmosfera attorno a 39 km di quota. A differenza delle Perseidi, note sin dall'antichità, le prime testimonianze risalgono al 36 d.C., le Geminidi hanno una storia osservativa piuttosto breve. L'individuazione di un possibile radiante nella costellazione dei Gemelli per una pioggia di meteore osservata nel periodo 10-12 dicembre risale infatti al 1862, a opera di osservatori indipendenti in Inghilterra e negli Stati Uniti. Negli anni successivi, il numero di meteore aumentò in maniera significativa, permettendo agli astronomi di identificarlo effettivamente come uno sciame. Nel corso di oltre un secolo e mezzo la durata dello sciame si è estesa fino ad arrivare a oltre 2 settimane, come pure la relativa intensità di picco, cresciuta da circa 20 meteore all'ora alle attuali 120, ma ripetiamo, per non illudere nessuno, che questo numero è indicativo e vale solo in condizioni di oscurità assoluta e con il radiante allo zenith, ovvero posizionato proprio sopra la testa dell'osservatore. Lo studio degli sciami meteorici indica in maniera molto netta che, tranne rarissime eccezioni, i corpi progenitori sono costituiti da comete, che rilasciano gas e polveri lungo la loro orbita, in particolare in prossimità dei loro passaggi al perielio, ovvero quando passano vicine al Sole. Tuttavia, le Geminidi rappresentano proprio un'eccezione. Rimaste per lungo tempo orfane di una cometa progenitrice, solo nel 1983 gli astronomi scoprirono un corpo del sistema solare la cui orbita si sovrapponeva bene con quella dei meteoroidi da cui origina lo sciame di metà dicembre. Con grande sorpresa, però, quel corpo non era una cometa, ma un asteroide. La scoperta di 1983, questa la designazione preliminare dell'asteroide, fu anche la prima realizzata grazie ai dati raccolti da un osservatorio spaziale. Furono infatti gli astronomi statunitensi Simon Green e John Davies a rilevarlo per la prima volta nelle immagini raccolte dall'Infrared Astronomical Satellite IRAS della NASA l'11 ottobre 1983. Nel giro di pochi giorni, grazie a ulteriori osservazioni da Terra, gli astronomi si accorsero che l'asteroide percorreva un'orbita quasi identica a quella della corrente di meteoroidi che dà origine alle Geminidi. La conferma della sua natura di asteroide arrivò non molto tempo dopo. Così, dopo l'emozione provata nell'aver finalmente scoperto il corpo progenitore delle Geminidi, si passò allo stupore della scoperta che questo non era una cometa, come tutti si aspettavano, ma un corpo roccioso. All'oggetto, nel 1985, l'Unione Astronomica Internazionale assegnò il nome definitivo di 3200 Farifon Fetonte in italiano. La motivazione del nome deriva, come in molti altri casi, dalla mitologia greco-romana. Fetonte, piccolo sole in greco, era infatti il figlio di Apollo, il dio del sole, appunto. E Farifon si avvicina molto al sole. L'asteroide, di circa 5 km di diametro, ha infatti un'orbita particolarmente eccentrica, e anche piuttosto inclinata, che al perielio lo fa avvicinare al Sole a meno di 21 milioni di chilometri di distanza, quindi ben all'interno dell'orbita di Mercurio, che si avvicina fino a 46 milioni di chilometri. Ma l'orbita, che Farifon completa in poco meno di un anno e mezzo, non interseca solo quella di Mercurio, ma anche quelle di Venere, Terra e Marte, potendo diventare potenzialmente pericoloso per tutti e quattro i pianeti rocciosi del Sistema Solare. Le curiosità di Farifon non si fermano all'orbita. La sua origine e composizione sono ancora oggetto di intensa ricerca. Si ipotizza che possa essere il nucleo esposto di una cometa ormai esaurita o un oggetto residuo della formazione del Sistema Solare. Le sue caratteristiche intermedie fra quelle di una cometa e quelle di un asteroide hanno spinto gli astronomi a definirlo una cometa rocciosa e a considerarlo un oggetto di transizione fra le due classi. La scoperta di questo asteroide ha infatti portato a una riconsiderazione delle classificazioni tradizionali tra asteroidi e comete, sfidando le nostre concezioni pregresse sulla natura dei corpi celesti nel Sistema Solare. Appurato che Farifon non è una cometa e che pertanto il meccanismo di produzione di detriti lungo la propria orbita non può essere quello descritto per gli astri chiamati, gli astronomi sono ancora alla ricerca di prove definitive che permettano di distinguere fra vari meccanismi proposti. Secondo l'ipotesi più accreditata a provocare la formazione di piccoli frammenti di detriti rocciosi potrebbero essere la fratturazione termica delle rocce o la sublimazione di elementi come il sodio, che farebbe le veci del giacchio acqua nelle comete causata dalle temperature superficiali estreme, oltre 750 gradi Celsius raggiunte dalla superficie dell'asteroide nei periodi di massimo avvicinamento al Sole. Sarebbero quindi questi detriti, rilasciati lungo l'orbita dell'asteroide, a costituire il materiale che forma la pioggia meteorica delle Geminidi quando la Terra attraversa la loro traiettoria. Ma la presenza di almeno altri due asteroidi di piccole dimensioni, entrambi con diametro inferiore a un chilometro, con orbite associabili a quella di Farifon e quindi della corrente di meteoroidi, tiene aperta anche un'ulteriore possibilità, ovvero che i detriti siano il frutto di una collisione avvenuta in tempi relativamente recenti fra Farifon e un altro corpo vagante nel Sistema Solare, il cui esito sia stato una frammentazione che ha dato origine ai due asteroidi più piccoli e, appunto, ai detriti che danno origine allo sciame delle Geminidi. L'interesse per questo asteroide e la sua storia è tale che l'agenzia spaziale giapponese JAXA ha in programma il lancio di una missione dedicata denominata Destiny Plus, che si legge Destiny Plus, acronimo di Demonstration and Experiment of Space Technology for Interplanetary Voyage Farifon Flyby Boost Science. La missione, il cui lancio al momento è previsto per il 2025, prevede un sorvolo ravvicinato flyby con l'asteroide, con arrivo previsto nel 2029, e lo studio approfondito della polvere interplanetaria, in particolare dei meteoroidi originati da esso. Assistere alla pioggia di meteore delle Geminidi non è quindi soltanto un'occasione per meravigliarsi ancora una volta dell'incredibile spettacolo che solo il cielo notturno sa offrirci, ma anche un'opportunità unica per approfondire la nostra comprensione della formazione e dell'evoluzione dei corpi che affollano il nostro sistema solare. Buone osservazioni, allora, non servono binocoli, né telescopi, né altri strumenti, ma solo una posizione comoda, un abbigliamento adeguato al freddo invernale e un bel termos di caffè caldo per evitare di addormentarsi sul più bello.